Allora, la notte era quella del 27 luglio del 1993. Scoppiò una bomba in via Palestro, davanti alla Galleria d'Arte Moderna e al Padiglione d'Arte Contemporanea. La bomba era un'autobomba che era stata piazzata in una utilitaria, credo che fosse una Fiat Uno, però questo successe all'una di notte. Usciva del fumo da questa automobile, per cui dei vigili urbani e dei vigili del fuoco si fermarono e furono investiti dallo scoppio della bomba medesima. Quindi ci furono quattro morti lì e poi un quinto morto fu un immigrato marocchino, Moussafir Driss, che dormiva su una panchina del parco di fronte a Via Palestro e venne ucciso da una scheggia di una lamiera dell'automobile scoppiata. Allora, questa strage fu denominata subito, sono cinque morti, venne consumata, venne fatta da Cosa Nostra e faceva parte di una strategia che si chiamavano le bombe continentali, che era cominciata con l'attentato a Maurizio Costanzo e poi proseguita con Via dei Georgofili 2 mesi prima. Poi nella stessa notte, il 27 luglio 1993, furono colpite due chiese a Roma ed era la prima volta, credo, nella storia d'Italia che venissero colpite due chiese. Poi ci fu un blackout a Palazzo Chigi, alla sede del governo, e poi la campagna continuò. Insomma, per farla molto breve, si trattava di una strategia militare messa in opera da Cosa Nostra, ma in particolare dai fratelli Graviano, nome che a quell'epoca era praticamente sconosciuto, per creare un clima di allarme e un clima di destabilizzazione che favorisse, diciamo, una soluzione autoritaria della situazione italiana. Insomma, nulla di nuovo sotto il sole. Devo dire ancora una cosa, che questa campagna avrebbe dovuto culminare nel gennaio del 1994, quindi a pochi mesi dalle elezioni politiche, con una strage allo Stadio Olimpico che avrebbe fatto dozzine di morti tra i carabinieri in servizio di ordine pubblico all'uscita dallo stadio. Questa strage non avvenne, non si sa bene perché, e nello stesso momento, negli stessi giorni, i due fratelli Graviano vennero arrestati a Milano e da quel momento in poi finì tutta la violenza politica in Italia.
Che cosa ci portiamo dietro da quella notte? Quali sono i punti che rimangono ancora oscuri rispetto a quella vicenda?
Ma dunque, di oscuro c'è ancora una cosa, una questione che si tira avanti da tanto tempo e che ci fosse una donna anche nel comando di Via Palestro, come gli altri, era costituito dal gruppo di fuoco del quartiere Brancaccio di Palermo, comandato da questo Gaspare Spatuzza, che poi si pentì in maniera piuttosto, diciamo, complicata molti anni dopo. E poi dopo, insomma, vennero fuori delle cose, eccetera, per cui c'è una storia che non è andata a finire da nessuna parte, di una donna bionda, che quindi forse sarebbe stata legata ai servizi segreti, che avrebbe partecipato, avrebbe addirittura parcheggiato la macchina lì. Però quello che ci portiamo dietro di fatto è che sappiamo adesso, e non abbiamo tirato le fila di questo, che nel 1993-94 ci fu una strategia politico-militare per far precipitare l'Italia in una situazione di baratro istituzionale e che questo era praticamente favorito, gestito dall'ala militare di Cosa Nostra, quindi da questi due fratelli Graviano, ma insomma curava anche gli interessi di una imprenditoria del nord, così i fratelli Graviano l'hanno sempre definita, che era interessata, diciamo, a mantenere lo status quo dei propri affari con la mafia.
Pochi giorni fa, il 23 luglio, si è tenuto un presidio, un flash mob simbolico organizzato con un messaggio impresso sui cartelli. Non fu solo mafia. Ecco, Enrico, allora che cosa fu?
I fratelli Graviano, come è stato riconosciuto, insomma, per cui sono adesso accusati, erano, diciamo, lavoravano, erano business partner, diciamo, di industriali del nord e in particolare della Fininvest di Silvio Berlusconi, quindi, ma soprattutto avevano contatti con Marcello Dell'Utri. Questa cosa venne risaputa fin dall'inizio, ma le indagini vennero praticamente bloccate. Questo signor Spatuzza, che era il loro comandante militare, raccontò subito tutto 3 anni dopo, nel 97, alla Direzione Nazionale Antimafia, ma si pensò, insomma, che non fosse fosse il caso, la magistratura italiana, diciamo, pensò che non fosse il caso di andare oltre, mentre invece venne costruita una pista completamente diversa e completamente falsa, che era quella che accreditava in particolare l'omicidio di Paolo Borsellino, che era avvenuto nel 92, ad un balordo di quartiere che si chiamava Vincenzo Scarantino, che venne costruito, proprio materialmente costruito, come un falso pentito, e che durò, la sua impostura durò 15 anni. Quindi, se vogliamo riassumere, diciamo, la questione anche ad uso del flash mob, eccetera,
Sì.
non fu sicuramente solo la mafia, fu un tentativo potente, possente, di cambiare il destino, insomma, di cambiare l'Italia, che andò parzialmente a termine, diciamo così, andò parzialmente a termine, e fu coperto da un'altra parte del potere che invece, insomma, operò il più grande depistaggio che si sia mai visto nella storia giudiziaria italiana.